Oggi entriamo subito nel vivo dell'articolo 14 della legge Gelli-Bianco. La missione di questo approfondimento è capire chi paga quando il sistema della sanità, insomma, va in cortocircuito.
Esatto, un tema decisamente complesso.
Per capirlo meglio, immaginiamo la scena di un lancio nel vuoto. Ecco, il paracadute principale rappresenta la normale polizza assicurativa di un ospedale o di un medico. Di solito tiri la cordicella e fai il suo dovere.
Chiaro.
Ma se si verifica un guasto catastrofico? I documenti di oggi analizzano proprio l'estrema ratio, cioè il fondo di garanzia per i danni da responsabilità sanitaria, che è affidato in gestione alla CONSAP.
I testi giuridici definiscono questo meccanismo come un intervento sussidiario e residuale.
Il principio stabilito dalla legge è netto. Diciamo che il diritto alla salute, qualora venga leso, deve sempre trovare un ristoro patrimoniale. Anche negli scenari peggiori, in pratica.
Assolutamente sì. Il fondo interviene in 4 scenari patologici precisi. Sono proprio progettati per attivarsi quando il sistema ordinario crolla.
Ok, analizziamo la questione. Perché se l'assunto di base è che il paziente va sempre tutelato, voglio capire quali sono esattamente le falle che fanno aprire questo paracadute. Il primo caso citato riguarda i danni eccezionali.
Sì, parliamo di situazioni in cui il danno subito dal paziente, come nel caso di gravi macrolesioni, supera i massimali previsti dalle polizze della struttura o del professionista.
Ah, cioè quando il danno va oltre la copertura massima.
Proprio così. Se l'assicurazione copre fino a una certa cifra, ma il danno calcolato è superiore, il fondo interviene per coprire l'eccedenza. Evita che la vittima riceva, sai, solo una frazione di quanto le spetta.
Giusto, giusto. Il secondo scenario, invece, leggo dalle fonti, riguarda la liquidazione coatta amministrativa, che in parole povere significa che l'assicurazione dell'ospedale va in bancarotta.
Esattamente. Se la compagnia viene chiusa da autorità, il paziente non rimane con un pugno di mosche. Il fondo subentra per assorbire l'impatto del dissesto aziendale. Poi ci sono i restanti 2 scenari.
Che riguardano le strutture stesse, mi pare.
Sì, le inadempienze dirette di cliniche o professionisti. Il fondo si attiva se questi hanno illegalmente omesso di stipulare una polizza, oppure, ed è il quarto caso, in caso di insolvenza di quelle strutture che operano in regime di autoritenzione del rischio.
Aspetta un attimo, fermati su questo. Autoritenzione significa in pratica che l'ospedale decide di fare da assicuratore a se stesso.
Corretto.
Cioè, accantona dei fondi propri a bilancio invece di pagare un premio a una compagnia esterna. E se quelle riserve non bastano e l'ospedale diventa insolvente, entra in gioco la CONSAP.
Sì, è un approccio permesso dalla legge, ma espone la struttura a evidenti rischi di liquidità. Se non ci sono i capitali per liquidare un sinistro, il fondo copre il deficit.
Ok, però c'è un paradosso evidente nello scenario di chi omette di assicurarsi. Cioè, se il fondo interviene per pagare al posto di un medico che ha violato la legge, stiamo garantendo la copertura a spese del sistema collettivo.
Sembra un incentivo per chi elude le regole.
Esatto.
L'aspetto affascinante qui è come il legislatore ha previsto questo rischio di azzardo morale. Ha introdotto un meccanismo specifico, ovvero il diritto di surroga.
Diritto di surroga? Come funziona?
In prima battuta, il fondo liquida il danneggiato per garantirgli l'indennizzo immediato. Subito dopo, però, subentrano i diritti del paziente e si rivale sul responsabile dell'illecito.
Ah, per recuperare i soldi?
Diventa un creditore implacabile. Si muove per recuperare integralmente le somme versate. Questo neutralizza l'azzardo morale.
È come se il fondo si comportasse come un'agenzia di recupero crediti, in pratica. Prima anticipa i capitali per proteggere la parte vulnerabile, cioè il paziente.
Certo.
Ma poi va a bussare alla porta del trasgressore per farsi restituire ogni centesimo. L'intervento protegge la vittima, ma non cancella la responsabilità economica di chi ha ignorato la normativa.
Questo meccanismo di recupero è essenziale per non prosciugare le casse del fondo.
E a proposito di casse, chi immette liquidità in questa infrastruttura in primo luogo? Insomma, immagino non pesi direttamente sulla fiscalità generale, altrimenti avremmo polemiche costanti.
Non grava sui contribuenti in modo diretto, no. Il fondo è alimentato da un contributo annuale obbligatorio.
Pagato da chi?
Da tutte le compagnie assicurative autorizzate a operare nel ramo della responsabilità civile sanitaria in Italia. Quindi il costo di questa rete di sicurezza viene socializzato sull'intero mercato.
Creando un bacino collettivo di risorse.
Esattamente.
Questo sistema, per chi ci ascolta, dimostra l'esistenza di un'infrastruttura invisibile, una barriera costruita per proteggere i diritti fondamentali delle persone in caso di fallimenti istituzionali.
È un sistema di garanzia molto robusto.
Però ecco, c'è un dettaglio cruciale nelle fonti che solleva un dubbio pesante. Il testo afferma che l'intervento della CONSAP è strettamente circoscritto ai limiti delle disponibilità finanziarie annuali del fondo.
È un vincolo strutturale imposto dal legislatore. Il fondo non ha una capienza infinita. Opera rigorosamente entro i confini del bilancio preventivato per quell'anno solare.
Il che ci riporta al nostro paracadute di emergenza iniziale.
In che senso?
Cosa accadrebbe al diritto inalienabile al risarcimento se una serie imprevista di danni catastrofici o un'ondata anomala di fallimenti esaurisse i fondi prima della... No.
È un'ottima domanda.
Il paracadute si aprirebbe comunque in qualche modo, o si scoprirebbe all'improvviso che la stoffa non basta per tutti? È un interrogativo inquietante che lasciamo aperto per la riflessione di chi ci ascolta.